Ricominciamo la nostra gita attraverso la Costituzione. Finora mi sono un po' intrattenuto sui primi 1, 2, 3 articoli fino a comunicazione e privacy. Esatto. Cominciamo con la circolazione. Sulla circolazione apparentemente non abbiamo molto da dire, è una libertà chiave, perché vedete che cambia registro, vi dicevo, qui si comincia a parlare del cittadino e non più del bene che è inviolabile, è il cittadino che può liberamente circolare, e quello che è interessante è soltanto questo, che le limitazioni alla libertà di circolazione sono stabilite in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Vedete, qui siamo di fronte a una riserva di legge un po' diversa dal solito, perché qui la riserva di legge è rinforzata per contenuto, così la classificazione che ho messo nel manuale. Scusate, nel meraviglioso manuale, nel senso che la legge può porre dei limiti alla circolazione, ma è vincolata a porla soltanto in via generale e per quegli specifici motivi. Perché è importante? Perché si è voluto inserire una garanzia nei confronti dello stesso legislatore, qui non è più il problema dei poteri di polizia che sono rivolti a bloccare la libertà di circolazione, qual è il problema? È il legislatore, e qual è l'interesse che il legislatore può avere in mente limitando la circolazione. E c'è un vincolo di modalità in via generale che è un po' buffo, perché le leggi dispongono tutte in via generale, per definizione direi, no? Si vuole evitare che ci siano leggi che bloccano zone, e che blocchino zone essenzialmente per ragioni politiche. Potevano essere norme che riguardavano territori subordinati. Tutti i ricordi di una esperienza passata anche pre-fascismo, per cui la libertà di circolazione è limitabile soltanto per sicurezza e sanità, e in via generale ci sta poco, vuol dire che c'è una legge che prevede in via generale quando può essere posto un blocco per motivi di sanità e di sicurezza, va detta così. Esplode un'epidemia, una trentina anni fa, pare per colpa delle cozze che si mangiavano crude in giro per i vicoli del quartiere di sanità, a Napoli scoppiò un'epidemia di colera, l'ultima traccia di colera in Europa, credo, in Europa occidentale quantomeno. E cordone sanitario è il tipico modo con cui si cerca di arginare una zona in modo da respingere il contagio, e allora questo lo si fa con provvedimento amministrativo, ovviamente deve essere immediato o con un decreto legge, però c'è una legge generale alle spalle che autorizza per esempio il sindaco a emanare un'ordinanza d'urgenza, potere che gli deriva dal fatto di essere ufficiale di governo, nei casi in cui ci siano problemi di salute. È il sindaco che provvede con provvedimento amministrativo. Blocco della circolazione perché sta pericolando un ponte. Sicurezza. Tutti i blocchi di circolazione che noi incappiamo spiacevolmente spesso, e sono sempre per motivi di sicurezza, raramente di sanità, di solito per ragioni di traffico, però attenzione, c'è una giurisprudenza provocata da alcuni begli spiriti che hanno impugnato, per esempio, norme che riguardano i diritti di transito, la chiusura dei centri storici e così via, dicendo questi bloccano il nostro diritto alla circolazione. E la Corte ha risposto: ragazzi, non scherziamo, se tu non puoi transitare per una via, fai un giro e transiti, non è che viene bloccato il tuo diritto di circolazione, viene bloccato la circolazione in quella via, e se sono per le ragioni più varie, no? Lì non scattano motivi di sanità e di sicurezza, la circolazione è regolata, le regole di circolazione sono stabilite nel codice della strada e da altri atti di attuazione e riguardano la circolazione. Il problema della libertà di circolazione è che ti è impedito di uscire da una certa zona o di entrare in un'altra zona, non che ti è impedito di uscire da una certa zona con la tua super jeep o di entrare nel centro storico col camion. Non c'entra niente con la libertà di circolazione. E l'altra cosa è il diritto di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. Qui si fonda un diritto al passaporto, per intenderci. L'amministrazione non ti può negare il passaporto, salvo che non ricorrano dei casi specificamente previsti dalla legge, di obblighi di legge. Per esempio, se c'hai un figlio riconosciuto ma non legittimato nel matrimonio, e se vuoi il passaporto hai delle rompiture di scatole. Perché? Perché il problema è che tu non sparisca. Non sparisca lasciando lì i tuoi figli. Ci sono piccole cose, ma piuttosto complicate. Una volta c'era il servizio militare, adesso non c'è più, che poteva comportare il congelamento del passaporto. Ma diciamo che il diritto del passaporto è un diritto perfetto. Nessuno ve lo può rifiutare se non per gli obblighi di legge, tra cui il mantenimento dei figli. Non c'è moltissimo altro da dire su questo, mentre qui incominciamo a parlare di problemi più seri. Si esce di casa, si mandano i meglio amici, ci si mette in macchina e si va a una manifestazione. Ecco. La manifestazione entra in quello che è un uso politico delle libertà. Ora, la libertà di riunione non riguarda soltanto le manifestazioni politiche, però soprattutto le manifestazioni politiche. La gente non è che si riunisce, certe volte perché ci sono dei festeggiamenti, è vero. Ma non era quello che aveva in mente il nostro Costituente come diritto da mettere sotto l'ombrello nella massima della protezione. La massima della protezione è la manifestazione politica, perché poi ce n'è una, l'articolo 18, che riguarda le manifestazioni religiose. Scusate, il 18 e il 19. E la costruzione della libertà di riunione e di manifestazione, quindi di espressione collettiva di un pensiero, è massima. Primo, bisogna riuscire a capire che cos'è una riunione. E la definizione che viene data, una definizione molto scarna, la riunione è un incontro di più persone. Quante? Tre facce in collegio, un vecchio adagio, un numero non indefinito, ma almeno tre. E queste persone si incontrano con lo scopo comune. E sullo scopo comune naturalmente si apre un varco, cioè le svendite dopo Natale con la fila fuori del negozio è una riunione? Si dice no, quella non è una riunione, una situazione diversa, sono persone che si trovano lì hanno uno scopo comune andare ad acquistare, ma non è lo scopo della riunione. Ognuno è lì perché vuole fare una cosa. Se si trovano alla fermata dell'autobus, sono lì perché vogliono prendere l'autobus. La riunione è una cosa diversa, perché ci si riunisce per uno scopo comune. Non è che uno va alla fermata dell'autobus, vado alla fermata dell'autobus così incontro gente. Di solito va per prendere l'autobus. La riunione è lo scopo comune per cui la gente confluisce in un posto. Questo è l'unico elemento di definizione che riusciamo a trarre. E la disciplina è abbastanza semplice. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, per cui ci sono modalità che escludono il diritto. E la riunione deve essere pacifica, se no va sciolta. Qual è il problema? Qual è il controinteresse? Il controinteresse è la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Chi è che valuta che la riunione sia pacifica? Di fatto viene, una volta che la riunione indetta si svolge, ci sono le forze di polizia che controllano che si svolga pacificamente. Se incominciano a danneggiare le vetrine, a inseguire la gente, dal fuoco le macchine, non è più pacifica e va sciolta. Il problema è che per sciogliere bisogna compiere degli atti militari, cioè la carica della polizia. E tutto quello che va fatto per sciogliere una riunione è stabilito, guarda caso, non dalla legge, ma dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e, che è una legge, ovviamente, è una sciocchezza, e ci sono le modalità specifiche. Un giorno ve le ho anche lette perché sono abbastanza divertenti. Ci sono i regolamenti di polizia che dicono che cosa deve dire l'ufficiale di polizia, come lo deve dire, perché deve avvisare che sta per essere fatta una carica della polizia, che può essere fatta soltanto quando la riunione degenera e non ha più elementi di pacificità. Senza armi è un'altra cosa. Senza armi è un vincolo a chi partecipa. Chi partecipa a riunioni con le armi compie un reato. Va preso e cacciato in prigione. E non va sciolta la riunione perché uno è armato. Non va sciolta la riunione perché 10 sono armati. Va sciolta se non è più pacifica. Portare armi in amministrazione è un reato individuale, come tutti i reati, è un reato individuale. Che cosa siano le armi è un altro problema definitorio, complicatissimo, perché è chiaro che uno se si presenta col cannone all'amministrazione c'ha un'arma, ma se si presenta con bastone? Dipende. Il bastone c'è una bandiera in cima. E sul problema del rapporto tra asta e bandiera si è fatta una giurisprudenza, perché è chiaro, no? La manifestazione è con le insegne, i cartelli, i manifesti, eccetera, è una manifestazione normale. Tutto dipende dalla misura del bastone che tiene sulla bandiera, perché può essere che venga letta come un'arma di offesa. E questo è per il diritto penale un problema normale, insomma, definitorio. C'è una sentenza che diceva che anche una sedia può essere un'arma. E certo, prendo una sedia e la sbatto in testa a una persona, quella diventa l'arma. Non c'è una predefinizione di ciò che è arma. È l'uso che si fa di un oggetto che la trasforma in un'arma. E se io esco di casa con la gamba del tavolo in mano e inseguo la gente, quella gamba del tavolo, che per sua natura non sarebbe un'arma, diventa un'arma. Spesso si sente alla televisione discutere seriamente perché si è svolta una manifestazione non autorizzata. Non c'è volta in cui non ci sia una manifestazione generalmente in qualche città a ciò predisposta, tipo Roma, che sfugga un po' il controllo della polizia, che qualcuno dice: ma era autorizzata quella manifestazione? Allora, sono scemenze. Non esiste in Italia l'istituto della autorizzazione delle manifestazioni. Nessuna manifestazione è autorizzata per il semplice fatto che non c'è bisogno di nessuna autorizzazione per fare una manifestazione. Chiaro? Per cui tutto il dibattito che si svolge, certe volte anche accanitamente, sui giornali e la televisione, è scemo. Non esiste. E lo dice chiaramente il secondo comma. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Per cui, incominciamo a dire che la prima difficoltà è capire dove si svolge la riunione. E nel diritto costituzionale, e implicitamente nella Costituzione, si individuano tre diversi luoghi: il luogo privato, il luogo aperto al pubblico e il luogo pubblico. Chissà che cosa mi è finita nell'occhio. E nel luogo privato, che è casa propria, non c'è nulla da fare. Ok, uno deve telefonare alla polizia dicendo: sapete, questa sera invito degli amici a cena. A casa propria si fa quello che si vuole. Naturalmente questo non significa che, siccome si fa una riunione a casa propria, questa riunione possa danneggiare i vicini. La volta che degli studenti amici miei a Trieste fecero una festa dello sport e tutti andammo vestiti più o meno sportivi, poi arrivarono due spiritosi che, essendo appassionati di motocross, salirono al terzo piano con le moto. Beh, è arrivata la polizia. Ma è arrivata la polizia non perché la riunione non fosse protetta, ma perché ha leggermente disturbato la quiete degli altri inquilini e non li si poteva dar torto. E poi i poliziotti sono usciti ubriachi, per cui è finito bene. E il luogo aperto al pubblico invece è una cosa diversa. Questo è un luogo aperto al pubblico. Il cinema è un luogo aperto al pubblico, il teatro è un luogo aperto al pubblico, cioè sono tutti luoghi in cui l'accesso può essere regolato. Qui l'accesso potrebbe essere regolato: si chiudono le porte, se qualcuno entra, dice: lei cosa vuole? C'è la possibilità di un accesso. Nei luoghi aperti al pubblico non c'è nessuna autorizzazione da chiedere se non è il proprietario del luogo. Se voi volete fare un'assemblea in un'aula dell'università, dovete chiederla o al rettore o al direttore del dipartimento, a seconda dell'aula in cui decidete di fare la riunione. E dipende dal proprietario del cinema se si può fare un comizio in un cinema. È ovvio. Per cui è un rapporto che non riguarda gli organi pubblici, diciamo, gli organi di polizia. Riguarda semplicemente chi organizza e il proprietario del luogo dove si vuole organizzare. Il problema attualmente sono le riunioni in luogo pubblico, vie, piazze, eccetera, dove non c'è nessun controllo di accesso. E guardate qual è la disciplina. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. Preavviso. Poi la legge dice che il preavviso deve essere dato 3 giorni prima. Per cui chi promuove la riunione, se c'è, deve dare preavviso. I soggetti promotori hanno un obbligo giuridico di preavvisare il questore ed è un obbligo giuridico sanzionato penalmente. Per cui chi organizza una riunione in luogo pubblico e non la preavvisa risponde penalmente con la sanzione pecuniaria. Non è un motivo di illegittimità della riunione, importante. La riunione non può essere sciolta perché non è stata preavvisata. È una responsabilità di chi la promuove, se c'è, perché le riunioni possono essere spontanee. Adesso con il sistema dei social diventa molto complicato capire se c'è un promotore della riunione. I gilet gialli in Francia sono manifestazioni organizzate, c'è qualcuno che le promuove? Questo è il problema. Siccome probabilmente non c'è nessuno che le promuove, ma è un'autoconvocazione, nessuno ha l'obbligo giuridico di comunicarle. Oppure c'è qualcuno che dice, benissimo, io diramo il messaggio per Facebook dicendo ci troviamo tutti domani in Piazza del Duomo alle ore 14, domani no, fra 4 giorni, e glielo comunico al questore. Ma è un preavviso, non è un'autorizzazione. Cambia il mondo tra il preavviso e l'autorizzazione, perché l'autorizzazione condiziona il diritto. Se tu non c'hai l'autorizzazione non puoi esercitare il diritto. Il diritto non è perfetto se è sottoposto a autorizzazione, che è un atto amministrativo. Il preavviso è un onere, cioè un obbligo che ti è posto a carico, ma non condiziona l'esercizio del tuo diritto. Tu puoi esercitare il diritto di promuovere la riunione, hai l'onere di comunicarlo. Non lo comunichi, sanzione, ma la riunione si svolge tranquillamente. Capite? Per cui non esistono meccanismi di autorizzazione, esistono solo meccanismi di preavviso. Ciao mamma, stasera non sono a cena. Che cos'è questo se non un preavviso? Non è, mamma, posso non venire a cena questa sera? Che sarebbe un'autorizzazione. Cambia la vita tra i due modelli di rapporto con l'autorità, no? Cambia completamente il sistema. E nel nostro ordinamento costituzionale la via amministrativa è quella di più basso profilo, meno impatto sui diritti delle persone. Avvisami che vuoi fare la manifestazione. Perché mi devi avvisare? Perché il questore, che è capo della polizia, delle forze dell'ordine, deve provvedere. Deve provvedere, per esempio, a evitare che passi l'autobus a quell'ora, se c'è una manifestazione in piazza. Deve provvedere, per esempio, negando ad altri di fare analoga manifestazione di segno contrario. Arriva Tizio a Ferrara, immediatamente i partiti dalla estrema e contraria indicano la riunione per dire no, questo qua non deve parlare nella città che... Mettere insieme le due riunioni vuol dire fare esplodere Tafferugli e quindi perdere quella necessaria pacificità che è richiesta dalla Costituzione. E quindi il questore deve regolare questo conflitto di interessi. Può dirlo, no, guarda, se vuoi fare la riunione lo fai un altro giorno, in un altro orario o un altro posto. Il questore può vietarle le riunioni, ecco che cosa serve il preavviso, soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Sicurezza e incolumità pubblica. Non c'ha altri motivi che giustificano il divieto. È un giudizio prognostico sulla sicurezza e sull'incolumità, per cui lo state facendo su un ponticello scricchiolante, non c'è dubbio che te la vieta. Lì no, ma vedete che è un divieto che è poi collegato alle condizioni di svolgimento. A questo serve il preavviso. Ti do il preavviso, ti chiama il vicequestore dicendo senta, quella riunione lì non la può fare perché crolla il ponte. Ho detto, beh, allora possiamo farla più là? Sì, non ci sono problemi, arrivederci. E la, l'interesse posto in cura, posto, l'interesse da cui cura è posto in carico al questore, è l'interesse alla sicurezza e l'incolumità. È scritto con molta precisione sicurezza e incolumità, per dire non ci sono altri motivi, non ci possono essere motivi ideologici, politici, di ordine pubblico, di buon costume. No, è la sicurezza il tuo problema. Poi certo, se tu fai la manifestazione dei nudisti tutti nudi, probabilmente ti dicono questi sono atti osceni nel luogo pubblico e quindi è un reato, ne parleremo. È un reato a sé, ma la manifestazione di per sé può essere vietata soltanto per ragioni di questo tipo. È un provvedimento, come vedete, discrezionale del questore vietarlo, ma è un provvedimento discrezionale vincolato nel fine. Il potere discrezionale è questo. Non ve l'ho mai spiegato. Lo studierete in numero largo il diritto amministrativo. Il potere è di tre tipi: libero, discrezionale e vincolato. Esempio di potere vincolato è il passaporto di cui parlavo prima. Voi andate in questura, chiedete il passaporto, non possono dirvi, beh, vedremo. No, vi fanno aspettare tempi, però ve lo devono dare, è un dovere della PA. Il potere libero è un potere sostanzialmente politico. Fare una legge è un potere libero. Il legislatore è libero di fare la legge, sceglie i fini, di adeguare i mezzi e così via. Il potere discrezionale, si dice, è libero nei mezzi e vincolato nei fini. Questa è la classica definizione, ripeto, questa cosa ci chiede a fondo nel diritto amministrativo. Questo dell'articolo 17 è un potere discrezionale che è vincolato nel fine, dove la valutazione del questore è se vietare o se, per esempio, regolare la manifestazione. C'è una gamma di mezzi che possono andare dalla regolazione al divieto. Sono mezzi che sceglie lui discrezionalmente, ma ovviamente l'attività discrezionale non è attività libera. È chiaro? Per cui le famose riunioni autorizzate, le manifestazioni autorizzate, sono un inganno della mente giornalistica. Ma è talmente radicata questa convinzione, che vi ho già raccontato quando si facevano delle feste nel parco della facoltà, essendo io direttore, organizzavo feste più che consigli di dipartimento, ma poi organizzavano gli studenti, io dicevo, parco è vostro, fate feste. Dovete organizzarmi una certa pulizia del parco e così via. Più volte sono arrivati i vigili dicendo, avete l'autorizzazione? No, notate che poi tra l'altro era un luogo aperto al pubblico. E da me istruiti, gli studenti dicevano, no, guardi, l'autorizzazione ce l'ha data il direttore. E quella della polizia? Perché c'è l'idea nelle forze dell'ordine che ci deve essere un'autorizzazione della polizia. Ahimè, Questo succedeva 80 anni fa, durante il fascismo. Dopo 80 anni le forze di polizia sono ancora convinte che valgono le norme sull'autorizzazione delle manifestazioni. No, come un ritardo culturale non male, che infetta anche i giornali, perché sui giornali trovate regolarmente, perché siccome bisogna semplificare, no? Bisogna semplificare la notizia al popolo bue che non capisce niente, allora si dice manifestazione non autorizzata, perché dire non preavvisata, la casalinga non la capisce bene, e quindi si dice una fesseria. L'associazione è qualcosa di più intenso della riunione, perché l'associazione è un'organizzazione stabile. E può essere che da una prima riunione sorga l'idea di fare un'associazione, può essere, ma non ci interessa. L'associazione è un'organizzazione stabile di più persone che per fini che riguardano loro decidono di creare un'organizzazione comune. Che tipo di organizzazione? Ma non lo sappiamo e non ce ne importa. L'associazione è la forma basilare di organizzazione. Ci si mette d'accordo con tre amici che facciamo un'associazione, Amici del Salame, sono socio fondatore, e siccome siamo anche un po' ubriachi decidiamo di fare uno statuto degli amici dell'associazione. Ognuno deve portare almeno un salame. Queste cose qui sono stupidaggini, ma di associazioni ce ne sono infinite e non tutte hanno neanche un livello minimo di formalizzazione. Siamo liberi di organizzarci come vogliamo. Cosa dice la Costituzione? I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione. Fermiamoci qui. Questa è una norma fondamentale, nel senso che noi possiamo creare ogni tipo di organizzazione tra di noi, senza doverlo comunicare a nessuno, senza dare nessun tipo di formalismo. Sono rigorosamente cavoli nostri e non dobbiamo chiedere niente a nessuno. Le associazioni sono regolate dal codice civile. Le persone giuridiche incomincia con la disciplina delle associazioni, ma anche lì la disciplina è minima e soprattutto una disciplina che riguarda le obbligazioni esterne. Questo riguarda il codice civile, no? Se l'associazione decide di comprarsi un timbro e di fare la carta intestata, chi è che può contrarre per l'associazione? Questo è il problema. Chi risponde dell'ordine fatto dal tipografo della carta intestata? Chi paga se nessuno paga? A chi deve rivolgersi il tipografo per avere i suoi soldi? Questi sono i tipici problemi che incominciano a chiedere un certo formalismo della organizzazione, ma il codice civile se ne libera facilmente perché dice pagano i soci, punto. E poi ti dice come l'organizzazione può organizzarsi, lo statuto, i diritti dei soci, il riconoscimento pubblico delle associazioni che dà diritto a una limitazione delle responsabilità essenzialmente e così via. Però il principio è che scegliamo noi se associarci e come associarci. Dico se perché si dice nell'articolo 18 è evidente l'aspetto che hanno un po' tutti i diritti, e cioè l'aspetto negativo. È un diritto di associarsi liberamente, vuol dire che abbiamo anche il diritto di non associarci. Anche nella riunione abbiamo il diritto di non partecipare alla riunione, ma questo non viene in mente nessuno di tematizzarlo, no? C'è il corteo, non è che ci sia l'obbligo di partecipare al corteo, ci mancherebbe. Nell'associazione invece il problema sorge, perché? Perché la nostra esperienza storica vedeva le associazioni obbligatorie. c'era un obbligo di associarsi, per esempio per esercitare ogni forma di occupazione, l'obbligo dell'associazione sindacale, fascista naturalmente. E questo naturalmente, ancora peggio, l'obbligo per gli ebrei di associarsi, per avere un soggetto collettivo, così si potevano regolare meglio. Tutte queste cose sono state ovviamente eliminate e da noi esiste un principio che è la libertà negativa di associazione, che però è un principio che è problematico nella sua applicazione, perché noi abbiamo ereditato dal fascismo una serie di associazioni obbligatorie. Se voi volete fare giocatore professionista di tennis, soprattutto se volete fare sport di squadra, dovete iscrivervi a una società sportiva che è affiliata alla federazione di quello sport che rientra nell'ambito del CONI. Se non lo fate, non potete essere un giocatore tesserato e quindi non potete partecipare ai campionati. Allora si dice, ma chi se ne frega, questo non è un obbligo associativo, è un obbligo se vuoi fare certe cose, come dire, noi siamo liberi di salire e non salire sul treno, ma se vuoi prendere il treno devi salire sul treno, e quindi se vuoi fare uno sport organizzato devi entrare nell'organizzazione sportiva, e questa non crea tanti problemi. Molti più problemi li crea invece l'associazione professionale, l'ordine professionale, tutta cosa regolata da una serie di atti precedenti alla Costituzione, per cui sono stati ereditati dal regime costituzionale. Tutte le professioni liberali sono rette da un ordine, a partire dagli avvocati, i medici, gli ingegneri, i geometri, i contabili, i revisori dei conti, i giornalisti, e su questo si è scatenato più polemica. E la Corte ha detto: esiste una sicura, netta e indiscutibile libertà negativa di associazione, e in base a questo ha, per esempio, dichiarato, dove l'ho messa? Dichiarato nel 62 illegittima l'associazione obbligatoria dei cacciatori, che non era una cosa, vedete, che era prevista da una legge del 39 e che riguardava un po' l'associazione sportiva, perché sparare agli uccellini pare che sia uno sport, e gli uccellini non la vedono così, ma pazienza. E il problema è che era punito chi esercitava la caccia non professionale, cioè andava a caccia, e non era iscritto all'associazione, per cui è un'associazione obbligatoria in senso proprio, ed è stata dichiarata illegittima da questa sentenza della Corte Costituzionale, con una sentenza molto semplice e tranquilla, in cui si diceva no, non ci può essere un obbligo associativo. Va bene. Che cosa interessa di più? Interessa di più la sentenza che riguarda l'ordine dei giornalisti, perché l'ordine dei giornalisti incide sulla libertà di espressione, di cui parlerò domani, e in particolare sulla libertà di stampa. La Corte Costituzionale ha difeso l'obbligo di iscrizione nell'ordine dei giornalisti dicendo perché questo non riguarda la libertà di scrivere sul giornale. Tutti noi, teoricamente, possiamo scrivere sui giornali se abbiamo voglia, mandiamo una lettera al direttore, scriviamo al direttore se mi pubblica questo articolo e così via. E l'ordine professionale riguarda i giornalisti professionisti. E la Corte ha fatto per i giornalisti lo stesso ragionamento che ha fatto per i medici, per gli avvocati e tutti gli altri professionisti, dicendo: c'è una libertà negativa di associarti, nessuno ti obbliga a diventare giornalista professionista. Se tu lo vuoi diventare, o vuoi diventare medico, o vuoi diventare avvocato, devi obbligatoriamente iscriverti a un ordine, perché l'ordine tutela l'utente rispetto alla tua professionalità. Si fanno gli esami d'avvocato, gli esami di Stato, è una delle esperienze più devastanti della vita umana, secondo me. C'è un ordine che tutela la professionalità, un ordine a cui si può fare ricorso se l'avvocato si comporta male, e che può arrivare a prendere sanzioni contro l'avvocato fino alla radiazione dall'ordine. E così può essere fatto per i giornalisti. I giornalisti che si comportano male possono essere sanzionati. È capitato un giornalista che faceva, è stato scoperto essere un agente dei servizi segreti, passava le informazioni ai servizi segreti, che non è bello per un giornalista, ed è stato sospeso, poi si è ritornato dentro. È stato sospeso un direttore Sallusti, addirittura ha fatto qualche ora di carcere, perché gli ha fatto scrivere questo qui, violando le regole dell'ordine e per di più rispondendo di diffamazione nettissima, avendo dato le notizie false. Questo qua dava le notizie vere ai servizi segreti e quello che scriveva sul giornale era falso. E il direttore lo copriva. Questo scriveva anonimamente, il direttore si assume la responsabilità, è iscritto all'ordine, e si assume la responsabilità del giornale, che è disciplinata dalla legge del 48, per cui non la legge fascista, che prevede anche il carcere. E lui è finito in carcere, e io ho molto goduto, perché vedere Sallusti in carcere è uno dei piaceri della vita. È durato poco perché Napolitano gli ha dato la grazia, dicendo: non è giusto che i giornalisti siano in carcere. Naturalmente non è giusto che i giornalisti siano in carcere, no, se fanno i giornalisti. Però vedete, ne parliamo domani per libertà personale, c'è un problema molto 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 delicato soprattutto in Italia sulla questione della stampa. Però qui sto parlando degli ordini professionali e dell'obbligo di iscrizione che c'è, non assoluto, ma se vuoi svolgere una determinata professione che è una professione regolata. C'è una spinta di tutti i professionisti a costituire l'ordine, continuamente ci sono i pranoterapeuti. Se fate un giro in internet e vedete chi si sta promuovendo per organizzare un ordine, vedrete che c'è un ordine professionale, perché quando uno riesce ad avere un ordine professionale per la sua professione, taglia la concorrenza, si stabiliscono delle regole professionali, chi non rientra in quelle regole e non entra nell'ordine non può esercitare, non può fregiarsi di quel titolo. È un reato qualificarsi come medico se non si è iscritti all'ordine professionale. È una protezione in qualche modo anche corporativa, è per questo che tutti gli ordini professionali sono sempre stati visti con sospetto, perché sono eredi delle corporazioni. Le corporazioni erano associazioni obbligatorie dei lavoratori e dei datori di lavoro, settore per settore. Da noi sono rimaste queste corporazioni professionali, che sono enti pubblici, perché l'ordine professionale è un ente pubblico su base associativa. Sono enti pubblici che possono emanare regole e possono emanare sentenze, e sono considerati dalla Corte Costituzionale dei giudici, tanto è vero che possono anche sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi in sede di disciplina, di giudizio di disciplina sui loro membri. Per cui sono le vere e proprie istituzioni pubbliche su base associativa. Bene, pausa.